Secondo il libro di Ezechiele, nei primi versi, lui è di stirpe sacerdotale. Volevo sapere, siccome nel libro dei Re non è scritto che sono stati deportati leviti o sacerdoti a Babilonia, come si spiega questo?
È bella domanda. Si dà per scontato, perché in genere venivano deportate le classi dirigenti e quindi, però effettivamente volevo vedere se nel libro delle cronache e poi da qualche parte, però non lo posso controllare adesso, si parla dei prominenti. Nel libro di Ezechiele ci sono gli anziani, cioè ci sono indizi del fatto che siano state che sono state deportati i ceti superiori, il che è anche, tra virgolette, economicamente la cosa più plausibile, cioè se uno vuole decapitare una nazione, deporta i militari, la corte, cioè le classi dirigenti che sono più influenti e più pericolose anche per organizzare eventualmente una reazione che non i contadini. Però, per esempio, dal fatto sembra chiaro intanto che l'esilio non equivale, la deportazione non equivale ai lager, cioè si potevano insediare. Il fatto che uno dei luoghi menzionati nel libro di Ezechiele si chiami Tel Aviv, collina della primavera, Tel è dappertutto là il nome di una rovina, quindi probabilmente gli hanno assegnato un luogo che era già stato urbanizzato ma che era caduto in disuso e quindi ricoperto. Probabilmente avevano anche delle attività culturali e liturgiche. Non so che cosa vi ha detto la professoressa Virgili su quella bellissima espressione del capitolo 11, io sono stato, dice Dio, per voi Mikdash Meat, letteralmente un santuario poco, dove questo poco può essere interpretato in due modi, o temporale o spaziale. Per cui se fosse spaziale vuol dire sono stato per voi un santuario in qualche modo. Perché santuario naturalmente Mikdash evoca il tempio, la dimora di Dio con il suo popolo. Oppure poco nel senso di per poco, per il tempo che voi non c'era il santuario, eravate lontani dal santuario, io mi sono fatto per poco santuario per voi. Già nel Talmud questa frase viene interpretata. Perciò, no, scusate, nel Talmud, il Targum, la traduzione aramaica di Ezechiele, perciò ho dato loro sinagoghe seconde solo al mio santo tempio, perché sono pari di numero. Ora, così probabilmente esagerato, cioè voler ricondurre la nascita della sinagoga alle riunioni di preghiera, forse anche
Preghiera.
solo di preghiera, supplica, di lamentazione. Forse è anacronistico, però invece l'idea è quella, e secondo me uno non c'entra con la sua domanda, ma ne approfitto, è uno dei vertici teologici del libro di Ezechiele, perché letta sullo sfondo, poi arrivo a finire, letta sullo sfondo dell'ideologia che è diffusa in tutto l'antico vicino Oriente, la distruzione di un santuario era anche inevitabilmente la vittoria della divinità dei vincitori sulla divinità degli sconfitti. Per cui quando anche nei bassorilievi si vede fino all'arco di Tito dopo il 70 a Roma davanti al Colosseo, quando si vede che nel corteo trionfale dei vincitori vengono deportati gli arredi ed eventualmente quando ci sono le statue delle divinità di un tempio, appunto, non è semplicemente portiamo via l'oro, è portiamo via insieme con il nostro esercito i simulacri e le suppellettili del culto di una divinità che è stata sconfitta.
Sconfitto.
Quindi effettivamente, e per aggiungere un dettaglio, quando nel Salmo 137 si dice che agli esiliati veniva chiesto di fateci sentire i canti di Sion, e la risposta è: come potevamo noi
Eva.
cantare i canti di Sion? È di più, come potevamo noi cantare con il piede
Quasimodo,
Quasimodo,
verso
esatto,
di
Quasimodo,
Quasimodo.
piede straniero sopra il cuore, è più del piede straniero, perché lì è il fallimento come minimo della fede nel Dio nazionale, ma quando si scrive il Salmo è molto di più che il Dio nazionale. E quindi non è semplicemente non possiamo ridurre a folklore, insomma, il nostro inno nazionale o i canti popolari del nostro paese, è di più. Allora questa idea, che è proprio strutturale nel libro di Ezechiele, quando vede la gloria di Dio che si allontana dal Tempio, vuol dire che la gloria, cioè praticamente l'ipostasi della presenza di Dio, non è stata estromessa, non è stata schiacciata, se n'è andata sbattendo la porta. Perché gli fa vedere, dice guarda che porcherie ci sono qui, fanno questo, fanno quell'altro, eccetera, eccetera, e poi progressivamente si allontana, direzione est, verso il Monte degli Ulivi, da cui farà ritorno appunto nel capitolo 43. E nel frattempo appunto c'è quel discorso, gli esiliati che sono, per citare un'espressione credo proprio di Polman in uno delle sue raccolte di saggi, mentre i deportati sono in der ferne Gottes, cioè nella lontananza di Dio, nell'assenza di Dio, perché appunto se non c'è il santuario non c'è più la presenza di Dio, lui dice io per voi sono stato, mi sono fatto io santuario. E poi sempre per finire sulla condizione dei deportati, noi sappiamo anche da documenti che sono stati ritrovati in Mesopotamia, abbiamo testimonianze archivistiche di attività commerciali, per cui c'era la banca Murashu e figli. E ultimo elemento, sì, molti torneranno dopo l'editto di Ciro, se non è dopo l'editto di Ciro, perché probabilmente è improbabile che un imperatore, la prima cosa che fa nel suo primo anno di regno sia di occuparsi di un gruppo di deportati di una sparuta provincia del suo impero. Essendo lui imperatore non ha un collegio elettorale, ma anche se è dopo, certamente i persiani hanno favorito il rientro dall'esilio. Ah, lì ci sono nelle genealogie molte famiglie sacerdotali, quindi è evidente che dei sacerdoti in esilio c'erano, però molti sono rimasti, per cui anche questa è una cosa che non dovremmo dimenticare, cioè già in epoca biblica, in epoca persiana, dall'epoca persiana per quello che riguarda la Mesopotamia, forse prima addirittura per quel che riguarda l'Egitto, la colonia militare giudaita, forse prima israelitica, nell'isola sul Nilo, a Elefantina, che aveva un tempio sincretistico, tra l'altro, anche dopo la riforma di Giosia. Insomma, in epoca persiana, il popolo di Israele ha tre centri. La piccola provincia di Yehud, lasciamo perdere i samaritani, ma comunque andrebbero anche quelli che saranno i samaritani, andrebbero a contare, la piccola provincia di Yehud e poi una diaspora babilonese ed una diaspora egiziana ininterrotte. E certamente non è un caso che dopo le due rivolte antiromane del 70 e del 132-135 e dopo l'espulsione praticamente o la vita impossibile fatta agli ebrei a Gerusalemme e dintorni, la Babilonia diventa il centro pulsante. E voi sapete ci sono due edizioni del Talmud, quello Yerushalmi e quello Bavli, palestinese o gerusolimitano, e quello babilonese, ma il Talmud più importante e più citato fino ad oggi è quello babilonese. E quindi prima si trasferiscono a Yamne, poi anche di lì se ne devo andare, rimane la Galilea, ma le grandi accademie di Babilonia. Quindi direi così, poi andrò a controllare sulle cronache, ma il fatto che tra i rimpatriati ci siano anche genealogie sacerdotali conferma l'idea, che di per sé abbastanza ovvia, che per decapitare una nazione si decapitava il tempio, la corte, e poi sono menzionati anche gli artigiani, cioè chi sa lavorare il metallo.
Ma di fatto Gerusalemme è più piccola anche numericamente,
sì,
rispetto,
sì,
agli,
sì,
insediamenti,
sì,
ebraici,
sì, sì, sì.
E dopo ha un valore simbolico che incomparabile, però
è più piccola, però non è mai stata abbandonata. Sì. E anche lì si legge nella Bibbia, per esempio nelle cronache, che il paese fu deserto. Questa è una lettura ideologica, cioè è legata al fatto che quando si ricomincia, l'idea è che Israele dov'è che è sopravvissuto? È sopravvissuto identitariamente in modo positivo tra i deportati e che ritornano e quindi si trovano in una terra desertificata. Invece l'archeologia, adesso ci sono anche degli studi demografici, è stata una botta, ma il paese non è mai stato abbandonato, si è subito riorganizzato e anzi poi si vede dai libri di Esdra e Neemia che quelli che tornano dall'esilio sono, per dirla alla protestante, i calvinisti duri e puri, ben inquadrati, e che si trovano invece una popolazione che non se n'era mai andata via, che certamente è yavista, ma non... Cioè, paradossalmente, le idee del Deuteronomio, della riforma deuteronomistica, che ha avuto luogo a Gerusalemme, ma quelle idee hanno vinto in esilio. La predicazione di Geremia ha vinto tra gli esiliati e quindi quando questi tornano, si vede benissimo nel programma di Esdra, sono quelli che dicono la nostra storia ha avuto un'interruzione perché non abbiamo osservato i comandamenti di Dio e quindi adesso bisogna ricostruire tutto sulla base dei comandamenti di Dio. Se volete, l'emblema di questo scontro, diciamo così, tra gli yavisti che erano rimasti in patria e i militanti ortodossi riformatori che arrivano dall'esilio è la questione dei matrimoni misti, che Esdra sembra scoprire, ma come, qui sposate delle straniere, ma non esiste proprio, qua bisogna... E tra l'altro con un'accentuazione molto pericolosa, perché ho fatto notare Alexander Rofe in un bellissimo articolo, qui si introduce l'idea della contaminazione, che i matrimoni contaminano, che è cosa diversa per esempio dal benevolo, severo ma anche benevolo rimprovero a Salomone, dice Salomone è stato un bravo re, il più sapiente di tutti, grande impero eccetera eccetera, ma c'è un problema, aveva 300 concubine e 700 mogli o viceversa, che erano di altra religione e se lo portavano in chiesa e lui gli andava dietro e quindi anche lui. Però appunto lì c'è l'idea che se sposi una straniera metti in casa un'altra religione e fai pasticci. Invece al tempo di Esdra e Neemia c'è questa idea, sì, si contamina la discendenza, però se pensate, e chiudo la parentesi, anche qui troppo spesso noi nel leggere la Bibbia non contiamo le pagine, cioè diamo l'importanza in base ai nostri gusti, alle cose. Se contate le pagine o gli episodi che hanno a che fare con esiti diversi, finché vogliamo, ma con il problema dei matrimoni misti, beh, evidentemente doveva essere un problema molto più pressante di altri. Perché se c'è la storia di Dina, che secondo me non era uno stupro all'inizio, ma comunque, Mosè, che c'ha, se va bene, due mogli straniere, lui che in Esodo 34 deve dire da parte di Dio che non bisogna assolutamente sposarle, e lui ce n'aveva due. I patriarchi, che più o meno ce n'hanno anche loro. Mosè e Aronne che vengono sgridati e puniti da Dio perché hanno criticato Mosè per il suo matrimonio. Poi Esdra e Neemia, queste leggi. Vuol dire che evidentemente questo era un problema e nella Bibbia ebraica ci sono le due linee, evidentemente. C'è una linea rigorista, a quale linea rigorista si vede anche che ha una certa astrattezza, perché se poi scrivono il comandamento che dice tutti questi popoli bisogna massacrarli e poi dice e non bisogna sposarne le figlie, beh, non bisogna essere delle grandi aquile per dire scusa, ma se li abbiamo massacrati tutti il problema di sposarne le figlie è risolto alla radice perché le figlie non ci sono più, per dire che probabilmente questo è tutto un costrutto teorico per dire non ci dovrebbero essere, però visto che ci sono almeno non sposiamoli. E a questo torniamo all'esilio, la famosa lettera di Geremia agli esiliati è molto significativa, perché siamo nella stessa fase di Ezechiele, cioè tra il primo e il secondo esilio, la prima e il secondo assedio di Gerusalemme. Sì, ma la prima e la seconda deportazione. E sia in patria che in esilio ci sono dei profeti che dicono: vabbè, sarà una cosa passeggera, adesso Dio si dà una mossa e li mette a posto tutti. E invece Geremia scrive: niente affatto, l'esilio durerà 70 anni, che è una cifra simbolica, ma vuol dire almeno due, se non tre generazioni. Dice: quindi comprate casa, piantate delle vigne, cercate il bene della città in cui io vi ho fatto deportare e intercedete per essa. Quindi, e poi c'è la frase: fate sposare i vostri figli e fate sposare le vostre figlie. Il vocabolario usato in questa parte della lettera è esattamente lo stesso, l'ha fatto notare una collega di Heidelberg, è esattamente lo stesso di tutti quei comandamenti che vietano il matrimonio misto. Cioè dice: non darai una tua figlia al figlio di uno di questi qua e non prenderai la figlia di uno di questi qua per tuo figlio. C'è lo stesso vocabolario. Allora, la prima idea che viene leggendo la lettera di Geremia è che pensa ai figli vostri: mio figlio lo faccio sposare con vostra figlia. Però, siccome c'è quel vocabolario, la collega tedesca dice: faccio una domanda speculativa, non è che lo sostengo, ma è se in questo liberalismo di Geremia, che dice non soltanto dovete accettare l'esilio perché è un castigo che Dio vi ha mandato e quindi non rovescia affatto le vostre sorti, dopodomani ci vogliono decenni e quindi statevene lì, e usa delle immagini positive, mettete pure radici, cominciate dei commerci, piantate delle vigne, e se volesse anche dire e integratevi anche matrimonialmente, non lo so, appunto, non lo possiamo sapere. Però, visto il vocabolario, viene il dubbio che, e poi certamente l'avranno fatto lo stesso anche se Geremia non gliel'avesse consigliato, questo mi sembra evidente, ma per dire che un po' come le nazioni, noi andiamo a cercare altre cose. Invece dei fronti, diciamo così, di discussione interna a Israele in epoca persiana e quindi anche di produzione di testi era questa questione dei matrimoni misti, che chiudo, se pensate a com'era la situazione in Italia solo 70 anni fa, ecco, un figlio di Valdesi che avesse sposato una cattolica devota o viceversa, beh, ecco, non era una cosa, e non è che fossimo al tempo delle crociate, ma semplicemente dice: ma sei matto? Ti metti in casa uno, una così che non c'ha l'Eucaristia, oppure andrà a pregare la Madonna.
Alla fine del titolo della conferenza c'era Visioni di speranza.
Sì.
Visioni di speranza.
Sì.
Scorrendo anche i testi di Ezechiele che hai indicato, io ho visto più marziale.
La rovina che non la speranza. Esatto. Ho capito giusto?
Sì, sì.
Puoi dare
e adesso arriviamo.
Sì, sì.
Per andare via un po' più sollevato.
Più sollevato.
Sì, scusa.
Sì, 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 sì.
Francesca.
Questa.
Vieni, senti, fatti sentire.
Sì. Mi ricordo un intervento Daniele diversi anni fa su Michea, credo il giorno della visitazione, e poi davi un'interpretazione diciamo alternativa ecco a questa visitazione di Dio in termini non catastrofico truculenti, ma in termini di speranza, e questo è collegato anche a come si presenta questo importante tema nella Bibbia del giorno del Signore. È sempre sotto una luce negativa, oppure ci sono dei presentazioni più positivi? Penso a Isaia, ecco, 25, si parla del banchetto, dell'asciugare ogni lacrima, non soltanto un giorno catastrofico, ecco. Anche perché sembra molto strano che questo giorno del Signore poi, chissà con quante trasformazioni, è diventata domenica. Si parla del giorno del Signore nella tradizione dei primi cristiani. Probabilmente è frutto di una, diciamo, io penso così, insomma, è stata ripresa una tradizione positiva su questo giorno del Signore.
Io parlavo solo proprio dell'espressione giorno del Signore, quindi non del... Allora lì hai ragione, cioè nell'Antico Testamento, se lasciamo il sintagma, io proprio sono andato a cercare il sintagma Yom Adonai, il giorno del Signore, quello potrei ricontrollare, io qui ho segnato solo le occorrenze di Ezechiele, ma è sempre negativo. Ma infatti... Chi fa il conto, ho letto un articolo recentissimo di Enciclopedia sul giorno del Signore, quando studia quel sintagma lascia da parte tutti i casi in cui si parla di un giorno futuro che ha a che fare con l'azione del Signore, ma non c'è l'espressione. Allora, mi viene in mente subito di positivo Isaia 19, in cui non c'è il giorno del Signore, ma c'è in quel giorno. Allora, è chiaro che in quel giorno non è semplicemente quando, anche perché il capitolo 19 di Isaia si apre con i primi 15 versetti, se non ricordo male, con un oracolo del tutto tradizionale contro l'Egitto. Cioè l'Egitto si prenderà quello che merita. La particolarità di quel testo è che ha delle immagini particolarmente elaborate, cioè la distruzione dell'Egitto è presentata come la dissoluzione del cuore dell'Egitto, che è il Nilo, per cui c'è una descrizione del Nilo che non avrà più le piene, per cui non ci sarà più il lino, non ci saranno quelle che lavorano il lino, non ci saranno più le barche a pescare, ma insomma, però il messaggio è... Poi ci sono cinque Fortschreibungen, cioè cinque prolungamenti che cominciano tutti in quel giorno, in quel giorno, in quel giorno. E ogni volta lo sviluppo del testo è sempre più universalistico e positivo, per cui in una fase si dice che l'Egitto sarà colpito, ma per insegnargli qualcosa, e invocherà l'aiuto del Signore, che detto dell'Egitto è strabiliante, cioè all'Egitto succederà esattamente quello che è successo a Israele schiavo in Egitto, cioè che se invoca l'aiuto del Signore, l'Egitto, perché ha capito la lezione che c'è un unico Dio, gli chiede aiuto e viene liberato. E via, e si arriva alla fine al famoso brano in cui dice: in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria, dalla Siria gli uni andranno dall'altra parte, e i tre popoli serviranno. Qualcuno, anche il Targum lo interpreta come se uno dei due popoli, la Siria, servirà l'Egitto. Io credo invece, e la maggior parte degli esegeti, che lì servire voglia dire celebreranno il culto all'unico Dio. E poi dice: e i tre, Israele, l'Egitto e la Siria, saranno insieme sulla terra, e ognuno di loro riceve un titolo che normalmente è proprio di Israele. Adesso invento, ma tipo: la Siria è mia eredità, l'Egitto opera delle mie mani. E uno va a vedere, quelli sono titoli normalmente riservati a Israele. Quindi, per dire, lì non c'è il giorno del Signore, che è il giudizio, ma c'è l'idea, c'è la visione che alla fine la storia approderà a... La strada è una metafora, cioè no, è anche fisica, perché la strada c'è sempre stata, ce n'è anche due dall'Egitto alla Siria, solo che la usavano gli Assiri per tentare di conquistare l'Egitto, l'Egitto per cercare di spingersi il più a nord possibile, e Israele, i Fenici e i Filistei che stavano in mezzo si prendevano le mazzate da tutte e due. e questo invece i tre popoli saranno pacificati e uniti nel servizio all'unico Dio. Altra cosa interessante, che però rimangono Egitto, Assiria e Israele, non dice prima si sono tutti convertiti all'ebraismo, e questo non me lo ricordo a memoria, vale anche per il verbo visitare, che diverse volte è negativo, equivale all'ispezione delle truppe, cioè io vengo e vi visito, cioè vengo a chieder conto, vengo a vedere come stanno le cose, ma se non ricordo quel discorso su Michea, ma ci sono anche dei passi in cui il giorno in cui io vi visiterò è un giorno di liberazione, non di punizione, evidentemente, perché l'aspetto, diciamo, ispettivo, punitivo, che porta liberazione a qualcuno è applicato a quelli che li opprimono. Quindi era solo questo, io parlavo dell'espressione, diciamo, tecnica, però non riesco a tenermi da, prima di andare avanti, di dirvi un aneddoto, che su quel testo di Isaia, quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria, io ci ho fatto una predica di una cartella e mezza, quando siamo andati col cardinale Martini al suo pellegrinaggio per il giubileo, che l'ha fatto un anno prima, 1300 persone, un gruppo però 250 si era già andati in Giordania, e allora siamo andati su Monte Nebo e si è fatto una celebrazione ecumenica, e io naturalmente la prima cosa che ho pensato è di fare la predica sulla morte di Mosè, Deuteronomio 34, ma Monsignor Bottoni mi ha detto: allora puoi scegliere il testo che vuoi, per aiutare la tua scelta ti dico che il cardinale farà la predica su Deuteronomio 34. E allora non può farne un'altra, diciamo, poteva dire ecumenicamente sentiamo due voci sullo stesso testo, insomma. E allora mi è venuta questa idea che effettivamente dal Monte Nebo, una giornata bellissima dove si vedeva in lontananza il Mediterraneo, e tu quasi la situazione la vedevi, perché se vedevi il deserto là in fondo a sinistra, lì ci sta l'Egitto, guardavi là dietro e ti immaginavi la Siria, e allora nella preda ho potuto dire, dico, guarda, qui la strada c'è, il problema è che non è percorribile. Ci sarebbe una strada che uno parte dall'Egitto e se ne va fino a Baghdad, magari col fuoristrada. Il problema è che non è percorribile, per ragioni geopolitiche, invece nella geopolitica di Dio, qua c'è una highway che tutti possono andare avanti e indietro. Allora, le visioni di speranza. Anche qui, se prendiamo visioni, se non ricordo male, di visioni di speranza c'è solo quella del capitolo 37, no, e poi 40-48. Quella è tutta una visione di speranza, cioè quella che anche in Ezechiele è chiamata città di sangue, e diventa, questa città sarà chiamata Dio Elà, e il Tempio, che era una sentina di abominazioni, lì immaginate che se anche, mettiamo che ci sia, pure che ci sia un po' di esagerazione retorica, ma se anche fosse storicamente vera la metà delle cose che il Libro dei Re dice che hanno trovato nel Tempio di Gerusalemme al momento della riforma di Giosia, e la metà delle cose che Ezechiele 8 a 11 dice che c'era nel Tempio di Gerusalemme, diciamo, ecco, non era molto ortodosso. Allora, il Tempio che era così, invece in 40-48 diventa, se invece al di là del termine visione in senso tecnico prendiamo gli oracoli di speranza, allora ce ne sono sempre di meno, comunque in tutti i libri profetici, contando le pagine o i versetti, lo zoccolo duro di un libro profetico è l'annuncio del giudizio, e poi c'è l'annuncio di speranza che quantitativamente è più limitato. La quantità, secondo me, conta relativamente, la quantità, perché la qualità dell'annuncio di salvezza o di speranza è che non è basato sul comportamento del popolo. Massime qui in Ezechiele, cioè è una nuova iniziativa di Dio. E mentre anche proprio dal punto di vista dello studio dei generi letterari, gli annunci di giudizio, a cominciare da quelli più corti, sono sempre costruiti. Siccome tu hai fatto questo, questo e quest'altro, di conseguenza, perciò, cioè come se fosse una sentenza, visto il coso, hai fatto quest'altro, 13 anni e 6 mesi senza la condizionale. Invece gli annunci non dice, vabbè, ho visto, ma vi siete messi sulla buona strada, avete ricominciato a fare un po' più sul serio, dai, proviamo. Forse l'unica eccezione che mi viene in mente è quella di Isaia, dice, hai pagato il doppio, il castigo è stato persino eccessivo, oppure sempre in Isaia è stato in un esubero della mia ira. Però appunto non c'è un nesso, ho visto che vi siete convertiti, bene, avete fatto penitenza, allora non ci voglio mettere adesso lì il discorso della grazia. Mm. Però anche quando Ezechiele dice, ma per amore del mio nome, anzi citiamo Ezechiele che dice, oltretutto per colpa vostra, siccome vi ho dovuto mandare in esilio, mi avete fatto fare brutta figura tra le nazioni. Sì, sì. Perché adesso tra le nazioni si dice, ma che Dio è quello lì? Eccetera. Quindi, allora, se mettiamo insieme anche i discorsi e non soltanto le visioni, sono di più, e in particolare, se volete, possiamo leggere prima il 37, che è quella che vi dicevo prima, venne su di me la mano del Signore, questa credo sia una traduzione mia, e mi condusse fuori in spirito del Signore, e mi mise giù in mezzo alla valle. Questa era piena di ossa. Mi fece passare in mezzo ad esse, tutti intorno, ecco esse erano numerose di fronte alla valle, ed ecco esse erano molto secche, cioè ossa calcinate. Mi disse, uomo, queste ossa possono rivivere? Risposi, Signore, perché lui usa spesso Ezechiele il tetragramma, e poi Adonai, cioè scritto con Aleph, Dalet, che in italiano bisognerebbe fare Signore con la S maiuscola e poi Signore tutto maiuscoletto. Lo sai tu, ce lo sai tu, sei tu che sei Dio, mica io. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore a queste ossa, io faccio tornare in voi lo spirito sì che viviate. Pongo su di voi i tendini, faccio salire su di voi la carne, stendo su di voi la pelle, pongo sopra di voi lo spirito, sì che viviate e così conosciate che io sono Adonai, Signore. Io profetizzai come ero stato comandato, mentre profetizzavo ci fu un rumore ed ecco un fragore e si avvicinarono le ossa un osso all'altro. Vidi e su di loro c'erano i tendini, la carne saliva e stendeva sopra di loro, si stendeva sopra di loro la pelle, ma non c'era spirito in loro. Allora mi disse, profetizza allo spirito, profetizza uomo e di allo spirito, così dice il Signore, Dio dai quattro venti, vieni o spirito e soffia in questi uccisi sì che vivano. Io profetizzai come mi aveva ordinato e lo spirito venne in loro, nelle ossa, in queste ossa rimpolpate, e vissero e stettero in piedi una schiera molto grande. Mi disse, ecco, l'uomo, queste ossa sono l'intera casa di Israele. Ecco, essi dicono, si sono disseccate le nostre ossa ed è perita la nostra speranza, siamo distrutti. Perciò profetizza e di loro, così dice il Signore, io apro i vostri sepolcri, vi faccio risalire dai vostri sepolcri, popolo mio, vi faccio venire nella terra di Israele. E conoscerete che io sono il Signore quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò salire dai vostri sepolcri, o mio popolo. Metterò il mio spirito in voi e vivrete e vi farò dimorare nella vostra terra e conoscerete che io il Signore ho parlato e operato, oracolo del Signore. Allora, avete visto che quando poteva essere finito tutto al verso 11, quando dice, uomo, queste ossa sono l'intera casa di Israele, cioè lui vede delle ossa nella valle, lo spirito non è ancora lo Spirito Santo, qui è esattamente la stessa cosa dell'alito vitale di Genesi 2, questo sembra il remake di Genesi 2, cioè là aveva plasmato una statua d'argilla e poi l'aveva animata, qui parte dalle ossa, ma rifà, diciamo, la sembianza umana, che però non è vita, anche se è carne, e quando arriva lo spirito, ed era già stato detto lì, questa è la casa di Israele. Invece poi ricomincia. Loro dicono, si sono disseccate le nostre ossa ed è perita la nostra speranza, siamo distrutti, e quindi rifà il discorso, dando però a Ezechiele l'ordine non di profetizzare alle ossa, ma di profetizzare agli israeliti che dicono queste cose, con l'annuncio: io apro i vostri sepolcri, vi faccio risalire dai sepolcri, popolo mio, metterò il mio spirito in voi e vivrete, vi farò abitare nella vostra terra. Quindi c'è un passaggio da ossa nella valle a sepolcri, è una riapertura del discorso. Qui vi do un esempio di come ragionano quelli che ipotizzano una stratificazione e dicono, intanto questi ultimi versetti da 11b in avanti sono una classica disputa, ce ne sono in Ezechiele, ce ne sono anche in altri profeti, cioè quando il profeta impugna da parte di Dio un'opinione, quella famosissima è, dico, i nostri padri hanno mangiato l'agresto, l'uva acerba e a noi si allegano i denti. Cioè, noi stiamo pagando per delle colpe non nostre, sono i nostri padri che hanno peccato, il castigo cade su di noi. E il profeta rintuzza, cioè risponde a questa obiezione. Qui è la stessa cosa. Gli abitanti di Giuda si sentono come delle ossa secche e Dio gli fa dire: io apro i sepolcri in cui voi siete, vi sentite, vi faccio risalire, metto il mio spirito. Allora qui metto il mio spirito è un po' diverso dallo spirito di prima, ci fa pensare piuttosto allo spirito di cui si parla in Ezechiele 36, quando dice: io vi tolgo il cuore di pietra e vi metto un cuore di carne, io metto il mio spirito dentro di voi. Che quello lì non è lo spirito che vi rende vivi da morti, è lo spirito che vi permette di rispondere positivamente alla mia volontà e di non trasgredire. Fa pensare al miserere, quando dice: dammi uno spirito volonteroso, cioè fa che io sia capace di obbedirti e non di ribellarmi e di trasgredire. Allora, per farla breve, c'è chi pensa che questa ultima parte di questa visione sia il punto di partenza dello strato più antico del libro di Ezechiele, in cui allora c'è il popolo dice: è finito, ormai siamo delle ossa secche, siamo morti, è tutto finito. Dice: no, Dio può farvi rinascere, anche nel senso che vi darà il suo spirito e potrete ricominciare a essere il suo popolo. Successivamente sarebbe stata aggiunta tutta la parte, l'altra parte dei primi 11 versetti, che presuppone appunto non un popolo che è ancora vivo e che dice: ma noi in realtà siamo dei morti, perché se lo dicono sono ancora vivi. Invece qui c'è il passaggio proprio ad una valle, neanche più la sepoltura, una valle come dopo una grande battaglia sono lasciati marcire i cadaveri. E allora lì la domanda successiva è: questa aggiunta è soltanto ancora un'altra metafora per la rinascita nazionale, la rinascita del popolo ebraico, o il fatto che appunto si descriva le ossa che si riuniscono, si rimpolpano e poi riacquistano l'alito vitale è anche già una immagine della resurrezione dei morti? E se è già un'immagine della resurrezione dei morti, vale come annuncio della resurrezione dei morti per tutti, o nel frattempo qualcuno sta cominciando a immaginare che i morti risorgeranno e questa idea viene applicata come metafora a tutto Israele, perché la conclusione è: mi disse uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Dipende anche da quando datiamo questo brano. Poi c'è una cosa che vi menziono soltanto: è stato ritrovato, credo negli anni 30, un papiro chiamato papiro 967, è un papiro della 70, della traduzione greca dell'Antico Testamento, è il più antico che noi abbiamo per il greco di Daniele e di alcuni capitoli di Ezechiele, terzo secolo, 250. Insomma, potrebbe anche essere 270, 290, ma insomma. Allora, è molto importante per la storia del testo di Daniele, ma anche per Ezechiele. Mentre nel testo masoretico noi abbiamo 36, che adesso forse riusciamo a leggere in parte, questo annuncio di salvezza, cuore nuovo, vi aspergo e diventate puri. 37, la rinascita della nazione. 38-39, Gog di Magog, insomma, il giudizio finale universale. E 40-48, la nuova Gerusalemme. Nel papiro 967 l'ordine è diverso, manca un pezzo del capitolo 36 e questo lo lasciamo da parte perché è complicato. Comunque c'è l'annuncio del futuro per Israele, poi c'è subito Gog di Magog, quindi prima c'è la promessa del cuore nuovo eccetera a Israele, poi c'è Gog di Magog, poi c'è il nostro capitolo 37, quindi la rinascita di Israele o la resurrezione dei morti dopo il giudizio finale, e poi la nuova Gerusalemme. Allora forse la differenza tra i due ordini non è banale, non è un caso. Dice che il copista si è sbagliato, prima ne ha copiato uno, poi allora ha cambiato il numero all'altro. Probabilmente in questa seconda sequenza c'è proprio l'idea, una promessa di Israele, il giudizio finale, la resurrezione dei morti e la nuova Gerusalemme. Io 20 anni fa sarei stato più drastico, cioè lo sono stato, non sarei, e avrei detto qui a livello del testo di Ezechiele il discorso sulla resurrezione dei morti è una metafora, cioè solo una metafora. Oggi sarei molto più dubbioso. Sì, uno può anche inventarselo come metafora e dire sì, vabbè, Israele è morto e Dio farà rivivere Israele. E allora un morto per rivivere che cosa dovrebbe succedergli? Beh, che esce dalla tomba e che poi, se sono solo ossa, torna a essere come prima, e siccome all'inizio era un fatto di pongo, fantoccio di pongo, e la vita gliela soffiata a Dio, però nel frattempo, adesso nel prossimo semestre faccio un corso pubblico, 2 ore ogni martedì per tutto il semestre, allegrissimo, sulla morte nell'Antico Testamento. Però io ci penso proprio morte, sepoltura, al di là, lo Sheol e la resurrezione dei morti. Insomma, è chiaro che la fede nella resurrezione dei morti esplicitamente compare con Daniele. Forse ci sono 2 versetti in Isaia molto tardivi. Però lì è chiaro. È chiaro che in buona parte dell'ebraismo poi si impone. Il Nuovo Testamento non ha inventato la resurrezione del mondo. Il Nuovo Testamento dice che Gesù è il primo dei risorti. Allora, se il nostro brano di Ezechiele potrebbe anche essere vicino a Daniele, non lo so. Però anche se così non fosse, abbiamo dei segnali che io definirei borderline o delle linee di fuga. Il pensiero mainstream dell'Antico Testamento, che si vede in molti salmi, è che dopo la morte si finisce nello Sheol. Nello Sheol è come se si fosse mezzi vivi e mezzi morti, per cui in Isaia 14 si descrive, anche lì è un'immagine, ma insomma si descrive che quando arriva il grande re di Assiria nello Sheol, dice vai vai che giù ti aspettano, stanno preparando un corteo, perché uno come te bisogna celebrarlo degnamente. Nei salmi si dice, il malato dice a Dio, ti prego non farmi morire, oltretutto guarda che se io vado nella fossa lì non c'è chi ti loda. Quindi, diciamo, se questo è il mainstream, però ci sono alcuni testi che cominciano a passare un po' oltre, un po' come le visioni di Ezechiele, per esempio il Salmo 73, quando l'orante dice ma trionfano i malvagi, io ho sempre creduto, che Dio ricompensasse chi è giusto, invece io sono piagato, eccetera, eccetera. Sta, insomma, per gettare la spugna, poi ha una strana esperienza che oggi definiremo mistico, cioè dice, io poi un giorno, finché non sono entrato nelle santità di Dio, nei santuari di Dio, e ho visto la fine di costoro, che tradotto, io oggi lo tradurrei così, ho capito che la signoria di Dio e la sua capacità di giudicare va al di là della mia esperienza. Ci sono anche interpretazioni più positivistiche, ne ho letta una volta in un commento di fine 800, inizio 900, dice molto semplice. Cosa vuol dire? Quando sono entrato nelle santità di Dio ho visto la fine di costoro. Evidentemente un giorno andando al Tempio ha visto uno di quei malvagi trionfanti, tipo il capo camorrista, gli è venuto un coccolone in chiesa, è stramazzato al Tempio, dice vedi ero io che dubitavo, che non capivo, ma Dio prima o poi li stanga tutti. Ecco, questo credo sia un po' positivista. Allora, fatta questa esperienza, dice tu mi hai preso per la mano destra e mi ricevi nella tua gloria, la mia carne e il mio sangue possono venir meno, ma tu sei la mia parte per sempre. Allora, questa è una delle affermazioni che io definirei borderline, anche perché la frase tu mi hai preso per la mano destra e mi ricevi nella tua gloria sembra una descrizione di quello che si vede in molte illustrazioni egiziane, quando il defunto eccellente, dopo il rito della pesatura del cuore, viene accompagnato dalla divinità, da Osiris, che lo aspetta sul suo trono e lo accoglie nella gloria. Quindi probabilmente quel salmo vuol dire io non so ancora bene come, però se mi sono sentito preso per la mano destra da te in un momento in cui io dubitavo, anzi per me era tutto finito, non so come, ma so che questa stretta di mano non mi può essere più tolta, e quindi io e te ci siamo, c'è un futuro oltre la fine della mia carne e del mio sangue. E ci sono, potrei fare altri esempi, ma questo basta. E nelle famose tombe della Geenna, Keter Hinnom, lì a Gerusalemme, sotto dove c'è la chiesa protestante di St. Andrews, e adesso lì c'è il museo, hanno trovato delle tombe, e nello strato di una tomba che risale al VII secolo, da una parte mettevano le ossa e poi nelle tombe rimanevano le suppelletti, quello che avevano sepolto insieme ai defunti, stratificate, quindi quello che è sopra, non so, è di epoca romana, poi c'è l'epoca dei Maccabei, si è trovato un amuleto che è una lamina d'argento arrotolata, evidentemente per passarci un laccio e appenderla al collo, e su quella lamina c'è la benedizione sacerdotale, quella di Numeri 6. Il Signore ti benedica e ti guardi, il Signore alzi il suo volto verso di te e ti dia la pace o il benessere, più un'altra frase. Quindi questa è la più antica attestazione extrabiblica che abbiamo di un testo biblico, anche se i numeri magari non erano ancora finiti di scrivere, ma insomma, la benedizione sacerdotale che è riportata nei numeri si trova lì. Allora anche quello è un indizio del fatto, se uno, si capisce, portare in vita un amuleto, no? Come quelli che portano la Shaddai o altri tipi per avere protezione, ma il fatto di averlo come corredo funebre, molti studiosi lo interpretano come comincia a farsi strada l'idea che la benedizione di Dio non si esaurisce nell'aldiquà. E quindi se hai contato sulla benedizione di Dio nell'aldiquà, non semplicemente porti anche l'orologio, non ti togliamo l'orologio prima di seppellirti, ma quello fa parte dell'immaginario. Allora se mettete insieme tutte queste cose io non credo che, almeno euristicamente, cioè come per tenere gli occhi aperti, non conviene di isolare, diciamo, una visione completamente definita di partenza, anche perché per definirla bisognava contrapporla fortemente al mondo ambiente, dove per esempio che ci fosse, e si vede anche nella Bibbia, che ci fosse una possibilità di comunicazione con il mondo dei morti, almeno con gli antenati eccellenti. Altro esempio come prima, come mai c'è un sacco di volte nella Bibbia il divieto della necromanzia? Adesso vi faccio un esempio cretino, ma che io faccio sempre, dico, se un domani tra 2000 anni dopo la catastrofe arrivano i marziani e trovano nel bollettino della chiesa valdese di Piazza Cavour, ogni 15 giorni il pastore dice, vi ricordo che un valdese non dovrebbe andare ad accendere dei ceri al divino amore, santuario mariano, il marziano cosa direbbe? Ah, ma forse allora questi valdesi non erano più nel 2011 tutti come ha detto Giovanni Calvino, perché se no il pastore non gli scriverebbe ogni 15 giorni, non dovete andare a accendere un cero alla Madonna. E allora la stessa cosa, se si dice non bisogna, è vietato consultare, evocare gli spiriti, è vietato, vuol dire che a fronte c'era un problema reale. Allora io sarei più fluido nella descrizione del punto di partenza e non farei saltare fuori la resurrezione dei morti un po' meccanicamente, come si dice, cioè di fronte all'esperienza del martirio, siccome morivano persone che avevano santificato il nome di Dio, cioè si erano rifiutati di abiurare, tipo i sette figli della madre dei Maccabei, secondo Maccabei 7, tac, la risposta dice, vabbè, siccome Dio è giusto, la giustizia che non ha fatto nell'aldiquà la farà nell'aldilà. Questo è lo zoccolo duro, credo io, del ragionamento. Cioè l'opera di Dio va al di là della nostra esperienza e quindi piuttosto che pensare che Dio non lo faccia, siamo noi che non abbiamo la percezione. Quindi il ragionamento rimane, però appunto credo che in mezzo ci siano delle linee di fuga, delle aperture e allora la discussione per quel che riguarda Ezechiele 37, se è solo metafora o la metafora è in qualche modo collegata anche ad altri pensieri, io oggi la lascerei aperta e concludo dicendo che forse avete già visto anche voi, si trova su internet nella sinagoga di Dura Europos in Siria, che è piena di affreschi, e c'è anche una scena che rappresenta Ezechiele 37, dove si vede la mano di Dio, dice la mano di Dio fu sopra di me e mi trasportò, si vede una mano, c'ha i capelli tipo Lucio Battisti in una certa fase, si vedono non delle ossa calcinate ma dei cadaveri smembrati, teste, braccia, gambe, poi profetizza alle ossa che si ricompongono. E però c'è una cosa interessantissima, che c'è una montagna che si vede che è spaccata, ha una enorme frattura nera in mezzo e c'è una casa caduta, quindi è un'evidente allusione a un terremoto, che allora potrebbe essere il terremoto di Ezechiele 38, 19 e seguenti, cioè una di quelle manifestazioni del giudizio finale dove i cattivi del mondo rappresentati da Gog vengono sconfitti. E poi si vede la rivitalizzazione dei corpi ricomposti che sono in forma di angioletti volanti, quindi probabilmente sono le anime, perché qui siamo a Dura Europos, siamo nel terzo secolo e come sapete l'ebraismo successivo, anche se si dice che il rabbinismo non ha avuto nessuna influenza ellenistica, c'è la resurrezione dei corpi e l'anima, per cui qui appunto non c'è semplicemente un vento che ridà la vita, ma c'è la ridiscesa dell'anima individuale in ogni corpo e alla fine di nuovo c'è tutto il popolo ricomposto. Quindi qui siamo chiaramente più avanti, cioè qui è chiaramente l'illustrazione della resurrezione dei morti, quella escatologica, quella appunto quando ci sarà insomma, è lo stesso livello dei Vangeli, no? Che quando descrivono ci saranno pianto e stridor di denti, uno sarà preso, l'altro Marco 13, eccetera, quello scenario appunto apocalittico della fine del mondo, del giudizio e dell'instaurazione del regno di Dio, e lo capiamo dal fatto che c'è il monte spaccato in due, dunque un terremoto.